Carissimi amici, ben ritrovati in questo appuntamento settimanale. Nelle ultime due puntate abbiamo trattato, se ricordate, della rivelazione. Abbiamo visto che cos'è, quali sono le sue caratteristiche, abbiamo almeno accennato, abbozzato una risposta, diciamo, ad alcune deviazioni che riducono in qualche modo la rivelazione su un piano storicistico, antropologico, eccetera. Oggi vediamo di rispondere a una domanda che sicuramente sarà sorta a tutti, e cioè: questa rivelazione di fatto dove la troviamo? Dove è contenuta? Dove è trasmessa? Ed è il tema classico delle cosiddette fonti della rivelazione. Fonti della rivelazione è un termine abbastanza tradizionale in teologia, ma è stato un pochino messo tra parentesi, e per quale ragione? Perché l'unica fonte della rivelazione è Gesù Cristo. Dunque, quelle che vengono chiamate le due fonti della rivelazione, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione, vengono, diciamo, più recentemente chiamate canali della rivelazione, se vogliamo, o modalità della rivelazione, cioè in sintesi, come le vogliamo chiamare, io utilizzo il termine classico fonti, con la giusta correzione che abbiamo detto, come le vogliamo chiamare, fatto sta che si tratta di questo concetto molto semplice, cioè la rivelazione è contenuta e trasmessa tramite la Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa. A ognuna di queste dedicheremo poi degli incontri. Oggi mi preme un pochino mostrare, come dire, l'esistenza, ecco, di questi due canali di trasmissione e la loro, in qualche modo, reciproca relazione. E ci serviamo ovviamente, come sempre, dei documenti, dei testi del Magistero e della stessa tradizione della Chiesa, dei padri della Chiesa in questo caso. Allora, intanto vi leggo un testo, il testo della Dei Filius, la Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano I, Dei Filius, che abbiamo già citato ripetutamente in precedenza. Siamo, per chi ha il Denzinger, il numero 3066. Il Concilio Vaticano I dice: questa rivelazione soprannaturale, vi rimando a quello che abbiamo già detto, secondo la fede della Chiesa universale proclamata dal Santo Concilio di Trento, è contenuta, e qui cita il Concilio Tridentino, nei libri scritti e nella tradizione non scritta, che, ricevuta dagli Apostoli, dalla bocca dello stesso Cristo, o trasmessa quasi di mano in mano dagli stessi apostoli, per ispirazione dello Spirito Santo, è giunta fino a noi. Questo è un testo fondamentale perché è una costituzione dogmatica che a sua volta riprende un testo di un concilio fondamentale per la storia della Chiesa, che è appunto il Concilio di Trento. E vedete che viene affermato esplicitamente che l'unica rivelazione soprannaturale è contenuta nei libri scritti e nella tradizione non scritta e trasmessa quindi fino a noi. Bene, se voi, diciamo, non penso che ci siano discussioni, almeno all'interno del mondo cattolico, del mondo cristiano, perché questa è una, diciamo, è una lezione di dottrina, non tanto di apologetica, non penso che ci sia discussione sul fatto che le scritture contengano e trasmettano la rivelazione. Avremo, ripeto, una lezione dedicata appositamente. Un pochino più, diciamo, sparita è invece l'idea che la tradizione della Chiesa sia essa stessa una come dire, un deposito, chiamiamolo così, della rivelazione e una modalità di trasmissione della medesima rivelazione. Eppure sono le stesse scritture a dirci sostanzialmente, guardate anche oltre noi, noi scritture. Vi cito due testi del Nuovo Testamento. Il primo è la seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, siamo al capitolo 2, versetto 15, dove San Paolo esorta e dice: state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola che dalla nostra lettera. Interessante. Non solo perché parla di tradizioni, ma perché indica una duplice modalità di trasmissione. La lettera che poi di fatto entra a far parte nel canone delle scritture ispirate, ma anche dice dalla nostra parola. Per entrambe le ragioni, San Paolo dice, state salvi e mantenete queste tradizioni. Vedete dunque questo riferimento molto molto chiaro. Un altro testo che sicuramente avete già sentito più volte, ma magari non ci si è focalizzati su questo aspetto, è la conclusione del Vangelo di San Giovanni. Siamo al capitolo 21, i versetti sono il 24 e il 25. Scrive così San Giovanni. Vi sono ancora molte cose compiute da Gesù che, se fossero state scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Cioè, oltre a quello che è stato scritto, c'è una marea, diciamo, di altre cose che Gesù ha compiuto, che Gesù ha detto, che Gesù ha trasmesso, e che non sono contenute nei libri. Dunque, se non sono contenute nei libri, devono essere ricercate altrove. Vedete, due testi importanti delle scritture che ci dicono che oltre alle scritture c'è c'è un altro canale di trasmissione della rivelazione, che è appunto la tradizione della Chiesa, con la T maiuscola. Ora, c'è un testo che vi volevo leggere, un testo è un pochino lungo, ma è una pietra miliare su questo tema, ed è tratto dall'opera di San Basilio di Cesarea, dedicata allo Spirito Santo, cioè un'opera che si colloca nelle controversie pneumatologiche, cioè diciamo, nei primi secoli non abbiamo avuto solo le controversie cristologiche, quelle che hanno dato origine, per esempio, alle eresie poi come l'arianesimo, eccetera, ma anche appunto sulla persona, sull'identità dello Spirito Santo. Bene, in un passaggio di quest'opera, San Basilio si trova a dover giustificare perché, oltre all'espressione nello Spirito Santo, lui abbia utilizzato anche l'espressione con lo Spirito Santo, o si utilizzi l'espressione con lo Spirito Santo. Pensate la chiusura del Gloria in Excelsis, no? Cum Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Quindi questa espressione qui, quindi non solo nello Spirito Santo, ma anche con lo Spirito Santo, e veniva contestata, cioè veniva contestata come non presente nelle scritture, come una originalità in qualche modo, una novità. È interessante perché San Basilio, ora non entro nella questione come lui giustifica questa espressione, non riguarda evidentemente il nostro tema, ma è molto interessante perché dedica dei paragrafi di quest'opera alle dottrine trasmesse dalla Chiesa non scritte, e quindi il riferimento è alla tradizione. Per chi volesse, l'opera dello Spirito Santo, siamo nel capitolo 27, i paragrafi sono dal 65 al 67. Dice San Basilio: per quali ragioni essi dicono, dal momento che la preposizione in si applica molto propriamente lo spirito e c'è sufficiente per esprimere ogni concetto su di lui, voi introducete questa nuova preposizione e dite con lo spirito, eccetera, eccetera. Quindi questa è la controversia. Bene, ci dice, interessante, San Basilio. Tra le dottrine e le proclamazioni custodite nella Chiesa, talune le deriviamo dall'insegnamento scritto, altre le abbiamo ricevute dalla tradizione apostolica a noi trasmesse segretamente, ma entrambe hanno lo stesso valore per la pietà. Questa espressione verrà poi recuperata letteralmente dal Magistero della Chiesa, cioè entrambe le forme della rivelazione, entrambe le fonti della rivelazione devono essere trattate e considerate con la stessa pietà, perché hanno lo stesso valore. E per questo, non lo potrà negare nessuno che abbia una sia pure modesta esperienza delle istituzioni ecclesiastiche. Se infatti noi tentassimo di scartare i costumi non scritti, che non hanno grande incidenza, a nostra insaputa danneggeremmo il Vangelo proprio nelle parti essenziali, anzi di più, ridurremmo la proclamazione a un nome vuoto. Attenzione, qui San Basilio dice, se noi cominciamo a tagliare, a dire quello che non è scritto lo togliamo, noi avremo un duplice problema, cioè andremo a danneggiare proprio il Vangelo nelle sue parti essenziali, dice, e ridurremo la proclamazione a un nome vuoto. Per esempio, fa alcuni esempi di queste tradizioni non scritte, ma che pure devono essere custodite, conservate e trasmesse con fedeltà e con pietà. Per esempio, per richiamare la prima diffusissima consuetudine, chi ci ha insegnato per iscritto a segnare col segno di croce coloro che sperano nel nome del Signore nostro Gesù Cristo? Probabile che qui il riferimento sia alla pratica prebattesimale di segnare con la croce, troviamo anche nei riti introduttivi del battesimo, coloro che poi sono chiamati al battesimo vero e proprio. Quale scrittura ci ha insegnato a stare rivolti a Oriente durante la preghiera? L'orientamento est, non so se vi sconcerta questa cosa, ma di fatto è un contenuto costante della tradizione della Chiesa e che solo, diciamo, negli ultimi secoli è diventato in certi casi facoltativo, adesso addirittura sembra persino proibito, ma non entro qui. Per San Basilio è un elemento fondante che non può essere sacrificato. Le parole dell'Epiclesi al momento della consacrazione del pane dell'Eucaristia e del calice della benedizione. Chi è il santo che ce li ha lasciate per iscritto? Poi più avanti dice, benediciamo anche l'acqua del battesimo e l'olio dell'unzione e inoltre lo stesso battezzato. Sull'autorità di quali scritti? Non è questo in virtù della tradizione custodita in silenzio e nella segretezza dagli iniziati? Che dire ancora? La stessa consacrazione dell'olio, quale testo scritto ce l'ha insegnata? Da dove deriva la triplice immersione battesimale? E tutti gli altri riti connessi col battesimo, la rinuncia a Satana e i suoi angeli, da quale scrittura proviene? Sottinteso, da nessuna dei libri ispirati, non c'è scritto esplicitamente questo. Non è da questo insegnamento privato e segreto che i nostri padri custodivano in un silenzio scevro da agitazione e da curiosità, ben sapendo che nel silenzio si salva la sacralità del mistero? Delle cose che non è lecito contemplare ai non iniziati, come potrebbe essere ragionevole divulgare l'insegnamento per iscritto? Qui San Basilio, giusto per darvi il quadro completo, collega la trasmissione orale non scritta anche con una sorta di custodia del mistero, del segreto che non può essere divulgato a tutti, cosa che avverrebbe tramite gli scritti. Eccetera, eccetera. Poi va avanti e fa altri esempi, poi dice: non mi basterebbe una giornata intera se volessi esporre i misteri della Chiesa non scritti. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi pare un testo estremamente ricco ed estremamente significativo. Di questo denso e importantissimo testo di San Basilio Magno, sicuramente non vi sarà sfuggito l'inizio del paragrafo 66, laddove si diceva: tra le dottrine e le proclamazioni custodite nella Chiesa. Allora, perché è importante questa frase? Perché è dalla Chiesa che noi riceviamo parimenti le scritture e la tradizione. Cioè, Cristo fonda la Chiesa, ma non scrive un libro. Questo è importante capirlo, cioè è la Chiesa che trasmette, che è anzitutto la destinataria della rivelazione, non è il punto finale. Chiaramente il punto finale della rivelazione è raggiungere ciascun uomo affinché crede e sia salvato, ma la rivelazione è affidata alla Chiesa precisamente perché la custodisca, la scruti e la trasmetta fedelmente. E dunque alla Chiesa che vengono affidate le scritture e la tradizione. E parimenti è nella Chiesa che esse vanno valutate, vanno comprese. Questo è importantissimo, lo vedremo quando parleremo appunto in particolare delle Sacre Scritture. Bene, questo è sottolineato in particolare nei paragrafi 80-82, dall'80 all'82, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo riporta, cita la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, che riprende sostanzialmente la Dei Filius, e dice: la sacra tradizione e la sacra scrittura sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente. Esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. L'una e l'altra rendono presente e fecondo nella Chiesa il mistero di Cristo, eccetera. E nel paragrafo 81 si distingue, appunto, la Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto emessa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Divino, è di nuovo citato la Dei Verbum al numero 9. E la sacra tradizione poi trasmette integralmente la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli, ai loro successori, eccetera. Accade così, paragrafo 82, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura, non dalla sola sacra scrittura. Perciò l'una e l'altra, scrittura e tradizione, devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto. Questo testo è di nuovo della Dei Verbum, paragrafo 9, e vedete che richiama quasi letteralmente il testo di San Basilio Magno che abbiamo letto. L'enfasi, appunto, diciamo, la chiusura del cerchio è data tra la rivelazione con i suoi due canali e la Chiesa che è la custode della rivelazione, la custode, l'interprete, colei che poi trasmette. Bene, la rivelazione è dunque contenuta, questo è il punto, come dire, minimale, fermo di questo incontro, è contenuta sia nelle scritture sia nella tradizione. Concilio di Trento, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II. È interessante sottolineare che non si tratta di due fonti che in qualche modo si suddividono i contenuti, cioè come dire, se ho bisogno di cercare alcune cose le cerco nella tradizione, se ho bisogno di cercarne altre le cerco nella Sacra Scrittura. Non è così, anzi, nella redazione del testo del Concilio Tridentino, importante sottolineare questo, è stata rifiutata la formulazione che la rivelazione è contenuta partim partim, cioè una parte nelle scritture, una parte nella tradizione, proprio perché non c'è una suddivisione contenutistica, d'accordo? Non è da intendere in questo senso. Cioè, due fonti, due canali, ognuno dei quali ci porta qualcosa di diverso che va cercato ora qui, ora là. Non è dunque in questo senso. La scrittura e la tradizione sono fortemente legate tra di loro, tuttavia è bene notare che c'è un'anteriorità, sicuramente cronologica, della tradizione rispetto alla scrittura. Perché? Perché la tradizione apostolica, la tradizione della Chiesa, dunque, si crea, diciamo così, con la predicazione degli apostoli e con le concrete norme della vita delle comunità cristiane, norme anche sacramentali, liturgiche, prima che vengano messe per iscritto. La Chiesa non nasce con la scrittura dei testi sacri, la Chiesa già esiste e già la tradizione è partita, diciamo così, non, permettetemi questo linguaggio un pochino plastico. Dunque c'è un'anteriorità, sicuramente cronologica, della tradizione, un'anteriorità per certi versi anche costitutiva. Un teologo, Müller, per esempio, sottolinea come la scrittura sia una sorta di tradizione scritta, quindi una, come dire, una forma della più ampia tradizione della Chiesa, e le stesse scritture vivono poi in che cosa? Nella tradizione orale che penetra il senso delle scritture. Ora, è vero che non si può dire che le scritture siano semplicemente la tradizione messa per iscritto. Le sacre scritture, ogni libro della Sacra Scrittura ha un suo perché, ha una sua forma, ha una sua struttura che è una modalità con cui lo stesso contenuto viene trasmesso ed è importante quindi, come dire, tenere, la specificità, mantenere e capire la specificità del testo, ma è altrettanto vero che le scritture non vivono da sole, nascono da un terreno, diciamo così, precedente della tradizione della Chiesa e vengono trasmesse e vivono all'interno della medesima tradizione della Chiesa. È interessante, sotto questo punto di vista, una sottolineatura, e cioè che spesso accade che troviamo nelle scritture in modo implicito quello che nella tradizione invece viene presentato via via in modo esplicito. Cioè, a volte nelle scritture ci sono contenuti espliciti, non solo perché sono verbalizzati, ma anche attraverso, per esempio, i rinvii che i testi si mandano tra di loro. Questo lo vedremo quando parleremo appunto delle sacre scritture. Attraverso appunto riferimenti espliciti o impliciti che, per esempio, nel Vangelo o negli scritti neotestamentari si rifanno all'Antico Testamento e viceversa, no? Ma oltre a questo ci sono anche, come dire, come dei piccoli agganci, delle spie che di per sé non ci appaiono ricche di tutto quel contenuto che in realtà poi la tradizione è in grado di esplicitare. Pensate, da questo punto di vista, soprattutto il mistero, ma non solo, il mistero di Maria Santissima, della sua verginità perpetua, dell'Immacolata Concezione, eccetera. Nelle scritture troviamo in modo implicito e, tra virgolette, limitato quello che invece nella tradizione si sviluppa in modo più esplicito, organico. e ampio. Ora, qual è, diciamo, uno dei terreni di scontro col mondo evangelico protestante? Non è tanto una negazione assoluta della tradizione da parte appunto del mondo evangelico, quanto piuttosto il fatto che loro ammettono quella che può essere chiamata, che viene chiamata la tradizio interpretativa, che in certi autori, in certi settori del mondo evangelico viene comunque riconosciuta, ma non la tradizio autentica o autoritativa, cioè la tradizione in sostanza non è un'autorità, è una forma interpretativa delle scritture, ma non ha, come dire, una consistenza propria, un'autorità. Questo è importante. Il riferimento che ho fatto prima, cioè la tradizione come chiave per aprire elementi impliciti delle sacre scritture, è chiamata anche tradizione dichiarativa, cioè che dichiara, che esplicita. Ma esiste anche una tradizione completiva, viene definita così. Cosa vuol dire completiva? Che è complementare alle scritture e che di fatto veicola prassi e contenuti che non sono contenuti nelle scritture. Quindi quando parliamo di tradizione dobbiamo tenere presenti entrambi gli aspetti, la tradizione dichiarativa e la tradizione completiva. Resta però anche il fatto, dall'altra parte, che se è vero che la tradizione ha una anteriorità cronologica ed è un po' anche, come dire, il terreno nel quale nasce e di fatto si formano le scritture, e le stesse scritture poi in qualche modo vengono rese vive dalla tradizione della Chiesa, dall'altra parte è pure vero che, come dire, la tradizione è più fluida, diciamo così. Cosa vuol dire che è più fluida? Che rispetto alle scritture, che diciamo una volta raggiunto il canone delle scritture, quello è, ecco, il testo, il canone dei testi sacri, quello è, pur con chiaramente delle nuove acquisizioni, sfumature sulle traduzioni assolutamente anche importanti. Però di fatto, diciamo, la tradizione della Chiesa è più difficile in qualche modo da circoscrivere, da qualche volta da identificare e quindi saper distinguere quella che è la vera tradizione della Chiesa da tradizioni, magari locali, importanti ma non indispensabili, o addirittura tradizioni che possono essere, tradizioni, per usare il linguaggio di Gesù, tradizioni di uomini che poi di fatto scalzano in qualche modo la vera tradizione della Chiesa, o la offuscano, la appesantiscono, o addirittura ne costituiscono una deviazione. Bene, oggi abbiamo messo tanta carne al fuoco, la prossima volta chiaramente inizieremo con l'analisi delle due fonti della Rivelazione, ci dedicheremo in particolare alla Sacra Scrittura. Vi ricordo sempre di questioni, domande, di scrivere all'indirizzo email eventi@lanuovabq.it. Un caro saluto a tutti.